Yeah, party people. Here we go. Yo.
La roba lì, Astrid, al di là di tutto, è un tema secondo me socialmente rilevante. Cioè, ci sono una serie di persone che sanno, cioè la maggior parte di voi in realtà avete nel chip, nel firmware, le canzoni di chiesa di quando eravate bambini.
Ovvio. Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
Per favore, raga. Io, cioè, davvero, siccome i miei sono atei, non ho vissuto quella cosa. E non mi dispiace, peraltro.
Resta qui con noi. Il sole scende già. Perché io invece vorrei fare una proposta. Cambiamo sigla, mettiamo un bel pezzo di Puff Daddy. Per stare proprio in...
Sai che poi volevo parlarti di Puff Daddy, tra l'altro.
Puff Daddy, tuo amico.
L'ascoltatore e l'ascoltatrice di Radio Popolare me lo immagino dire, ma chi se ne frega? E invece c'è, cioè, tutta una storia, è abbastanza interessante in realtà, tutto quello che succede. Va oltre il gossip e diventa, vabbè, criminalità organizzata, ma al di là di quello. No, non ti ho oscurato. Mi tu sento. Che sei sorda.
Vabbè, ti ricordi, Jam, quando abbiamo partecipato a quel white party?
Sì, quello che ha legato, insomma, questa squadra in modo...
Comunque c'è un importante chitarrista americano che adesso non mi ricordo il nome.
Beh, bello, così si dà le notizie,
che
brava.
Che però vive spesso anche a Milano, c'è una casa qua a Milano, insomma adesso mi verrà il nome. Mi ha raccontato una mia amica che una...
Ma di dove? Americano?
Americano. Una domenica praticamente qualcuno gli ha detto che mancava qualcuno che suonasse la chitarra in chiesa e lui l'ha fatto.
Davvero?
Sì, sì.
Ah, ok. E beh, è bella questa cosa che siamo su due canali diversi. Lei parla di PDD e tu parli di...
Adesso devo ricordarvi chi era.
No, è che a me quello che interessava... Cioè, a questo punto facciamo una piccola ricerca così. Fra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, quanti di voi saprebbero cantare almeno due canzoni di chiesa dall'inizio alla fine? Sì,
Questo,
ma è veramente comune sta roba.
Se ci mandate i titoli, poi le canticchiamo.
No, non le canticchiamo. Quello che avete sentito è il rumore di un video che sta facendo vedere Clarice, di un maiale a cui tagliano le unghie. A questo punto fallo sentire, vai, prego.
Se lo trovo.
Cioè, è quello che non riesco a capire.
No, ho esordito dicendo: indovinate da cosa viene prodotto questo rumore?
Suono. Prego. Ok, sembrava
finto. Un avvitatore.
E invece un maialino che soffre perché soffre, è spaventato, no, perché taglia le unghie. Sì, poi...
Vabbè, ma con un mini trimmer soffrirei anch'io, scusa.
Vabbè, ma visto che zampe che c'ha il maiale.
Vabbè, ma è tondo il mini, cioè è quello da infusione.
Ma no, ma immersione. Cosa fai, l'infusione di frullatore?
Era un'altra cosa, comunque. Non era un mini trimmer.
Nello scrive: suggerisco su Spotify la playlist canzoni di chiesa che spaccano, che non so se esiste, ma nel caso...
Grazie Nello, adesso me la metto nelle mie playlist.
Andiamo a cercarla.
Sì. Poi sì, bisogna trovarle perché non si può mettere direttamente...
Poi Elio e le Storie Tese hanno rifatto un pezzo...
Sì, e hanno fatto Abramo. No.
Vai, Gaia.
Vabbè, e posso dire una cosa? Benvenute e benvenuti, cari ascoltatori, care ascoltatrici, a Domenica In. Oggi è il 6
ottobre 2024 e sono 100 anni.
Tanti auguri a noi.
Radio.
Tanti auguri italiana.
Radio italiana.
Tanti auguri.
Radio italiana.
Radio italiana. Però io ho trovato una cosa interessante.
Presto,
su questa cosa,
Astrid,
qua.
Dici che cosa.
No, allora, perché adesso vi porto nel mio ragionamento.
Ok.
Pronti?
A te dà fastidio se prima mettiamo un brano?
Va bene.
Cioè, no, se non
così
vuoi, no.
Così trovo il cantante, il chitarrista che ha suonato.
Anche quello? Ok, allora 3316214013 per i vostri sms, le canzoni di chiesa. Cioè, non voglio che cantiate le canzoni di chiesa.
Però ditecele.
E che vorrei sapere se davvero lo sanno tutti, perché una a me questa cosa non smette di sorprendermi.
Per esempio, posso leggere una cosa veloce? Jus dice, io, quella che fa suonata all'organo Mondo Cacchio Super Dio, poi non ricordo come prosegue.
Non credo che sia vera, così io. A occhio, eh. Dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni, io non sono degno di ciò che fai per me.
Non veste come un re, non ha case né granai, sorride con gli amici come tutti noi.
Berlusconi. Ah no, era Gesù.
Io vorrei che comunque la cantaste, era insomma, dovete improvvisare un po' una melodia, per favore.
Poi vabbè, Carlo ci ha detto ti ringrazio mio signore, ma l'avevamo già cantata io e Astrid. Però ci ha ricordato come faceva quella di Elio, Abramo, non andare, non partire, non lasciare la tua casa. Io aggiungo, esatto.
Ok, scusate, è una mia curiosità, perché tutto questo nasce dal fatto che siamo scesi dalla macchina qua davanti in via Ollearo, c'erano le campane e...
La Gaia ha cantato tutta la canzone delle campane.
È una, cioè, è la musichina che fa la chiesa qua da, non lo so, da tipo da sempre, ed è tipo da sempre o dal 2005 che io la sento tutti i giorni, svariate volte al giorno, almeno quando facevo il quotidiano. e la detesto cordialmente, e ho scoperto che in realtà era l'instrumental version di una canzone di chiesa che sì. La Gaia sa, e quindi lei ha fatto il caro. Perché mi guardi con pena?
No, non ti guardo con pena, vuoi sapere veramente cosa stavo pensando?
Sì, che hai lasciato,
che le canzoni che hanno citato,
lasciato fuori dal frigo,
io
le cose.
Non le conoscevo, ma perché cambiamo diocesi, perché voi siete parte milanese, io probabilmente cambiano.
Veramente? Cioè ogni prete ha il suo album di riferimento?
Secondo
sì,
me sì.
Mi fanno cenno di sì dalla regia, veramente? Ma dai. E Clarice, tu canzoni di chiesa come te la cavi?
No, io ne so. No, e allora mi piaceva quella che faceva tipo pim pam sulle rocce, pim pam.
Ma non è una canzone di chiesa.
No. Ma chissà che cosa
sentiva. Cento.
Ah, compleanno della.
No,
Rai.
Fatemi finire con Anastasia. Bisogna leggere.
No, però le devi interpretare, per
messaggi.
Favore.
Messaggi, non le so. Io sono andata in chiesa fino al diploma, dice pim, Anastasia. Suonavano l'organo, suonavo l'organo. Poi all'università ho cambiato città e ho anche smesso di andare in chiesa. C'era una canzone che diceva: "E dammi la mano e vieni con me, la mia strada, Signor, che porta a te". Ce l'ho ancora nelle orecchie. E la canticchio spesso, ma ho sostituito le parole con delle sillabe senza senso che suonano bene.
Ah, okay, ok.
Grazie Anastasia per il tuo...
Io, il mio, come dire, la mia mala sopportazione nei confronti delle canzoni di chiesa non è tanto per una questione di essere anticlericale, cosa che sono profondamente, è che in genere le canzoni di chiesa, cioè o vai a prendere le grandi composizioni dei grandi compositori, che ovviamente sono delle figate, e il più delle volte sono brutte.
Guarda, senti Radio Maria che si sta
Radio Maria, esatto.
Infilando, sentendoci parlare.
Sì, è vero, c'era un rumore sottofondo che forse era Radio Maria. O forse è Dio, chi lo sa, boh, non importa.
E quindi pim pam sulle rocce, pim pam, te la ricordi
sì,
però?
Sì, sì.
Abbiamo finito con i messaggi?
Sì, vai Astri, vai.
Oh, allora, c'è una cosa che ritorna nella celebrazione.
Quella del pim pam è una canzone partigiana.
Dice Antonia, chiediamo più ad Antonia che ha creduto.
Scusami, non volevo interromperti.
No, ma se volete me ne vado.
No, dai.
Un'ora vai, e mezza.
È venuta fino a qua, di le tue cose. Dai.
Il mio background, prego. Allora, c'è un giallo, quasi. Cioè, non, che non è Radio Popolare. Allora, il 6 ottobre 1924, alle 9 di sera... alle 21 quindi, inizia, c'è cioè la prima trasmissione dell'URI, quindi la vecchia Rai, eccetera.
Quindi alle 9 tra quando poco? Noi finiamo è compleanno.
Aspetta.
Ah, scusa, mi t'ho bruciato,
aspetta.
Scusa.
No, non mi hai bruciato, voglio portarti nel mio ragionamento.
Vai.
Però in realtà la prima trasmissione in assoluto radiofonica è una trasmissione di Radio Argentina ed è andata in onda il 27 ottobre del 1920. Ok.
Ah.
Sì, è Enrique.
Ah, ma lo sapevo perché
il primo che ha fatto questa trasmissione. Ma alle 21. Tadan. Quindi noi in realtà.
Aspetta, però, 21 orario Argentina, per cui ce lo siamo già bruciato. Ah, no, sarà più tardi.
Va bene, okay. Ma quello che stavo per dire è che noi in realtà facciamo 99,9, non arriviamo a 100 perché noi alle 21 chiudiamo, siamo tipo l'ultima trasmissione del 99.
Mi hai portato nel tuo ragionamento e ti ringrazio.
Quindi,
per
possiamo arrivare a 21,01, sforiamo di un secondo? Dai, sforiamo di un secondo.
Questo nuovo
Ciao, noi sforiamo di un secondo. Direttrice, noi sforiamo di un secondo per arrivare ai 100.
Scrive Francesca: l'unica in comune a tutti di canzoni di chiesa delle varie diocesi è Osanna nell'alto dei cieli, ma ognuno si fa una melodia diversa e secondo me un giorno qualcuno dovrebbe inventare un contest. Lo facciamo noi?
Ma forse c'è già, no?
Non credo.
Non ne sarei così sicura.
Simone dice: se volete una bella versione di Ti ringrazio mio signore cercate The Chierici. Non so, ho paura
Simo.
Vabbè. E altro?
Io sapevo anche la strofa interna di Astro del Cielo, che non la conosce praticamente nessuno.
Prego, vai, procedi.
No, vabbè, adesso così mi imbarazzo un attimo a cantare.
Davvero?
Sì, un pochettino sì.
Va bene. Io posso, a quest'ora posso mettere Metallica?
Beh, penso di sì.
Ma volevo... Va bene, dai.
Cosa?
No, avevamo suggerito un po' di canzoni per i 100 anni.
Ma infatti non c'è neanche considerata.
Ma non ci leggi?
No.
Come al solito.
Scusate, non vi sento. quanto mi mancava mettere un po' di musica non radiofonica in radio, è sempre una soddisfazione. Forum the Beatles, mio figlio è decenne e sta attraversando la fase metallica, per cui sono
qua. Ah, bello!
Tanto va in parallelo, questa cosa mi diverte molto, Metallica ed Eminem.
Ok.
Curioso, però ci sta, voglio dire, meglio che la trap, come dicono tutti i boomer. Quale sono? Allora, tutti confermano che Pim Pam, Le scarpe Pim Pam è una canzone degli Scout.
E poi c'è Olly che dice che sa le canzoni di chiesa, però le evangeliche. Nella nostra chiesa, dice, abbiamo una band di lode che è una figata in mano.
Scusate, infatti io mi sono ricordata che invece a Treviglio c'è una chiesa dove fanno gospel.
Sì? Fanno gossip?
No.
Bello. Siamo in 5 in studio. Quanti battezzati? 1, 2, 3... Tu non battezzata?
No.
Ok. Due che non sono figli
di
Dio.
Liberi.
Due liberi. Simo!
Ciao!
Ciao ragazza delle stelle!
Che bello sentirti!
Che bello!
Ciao, come state?
Noi bene, tu?
Molto bene.
Bentornata!
Molto bene. Non ho sentito.
Bentornata, grazie. Simo!
Grazie mille.
Simo, una cometa ci ha portato da te! Una cometa ci ha parlato da te, però prima di parlare dell'argomento di cui ci parlerai, volevo chiederti una cosa. Il 5 ottobre, cara la mia Simo, c'è stata una cosa molto romantica nel cielo.
Cosa c'è stato?
Ossia, dopo il tramonto è stato ammirato Venere e Luna che si sono congiunte in un bacio celeste.
Che capirai, cioè, secondo me, cioè, io se lo vedevo non lo riconoscevo.
Ma sti giornalisti.
E allora volevo sapere che cos'era questa cosa. Però, ci hanno limonato duro.
No, scusate, però dovevate essere qui in studio perché mentre ci raccontava questa cosa, la Gaia si toccava delicatamente la sua treccina.
La Gaia, che oggi è una miss che spacca.
Poi parliamo della tua miss, non ti salvi. E vabbè, questa vaccata che hanno scritto i giornali, evidentemente, perché ovviamente, come tu ben sai, si parla di corpi celesti lontani, ma proprio è una
però
vita
da come
luce.
Noi li abbiamo visti, evidentemente sembrava stessero limonando, giusto?
Era molto romantico, però molto visibile, devo dire, perché era durante...
Era nuvoloso.
Era 45 minuti dopo il tramonto, quindi c'era abbastanza crepuscolo, ancora le luci c'erano, per cui insomma non si è visto tantissimo, si vedeva la luna, quello sì, con la falce crescente, sottilissima, e poi se stavate attenti andavate verso l'alto, separati, proprio un bacio è difficile, perché erano separati abbastanza, quattro gradi in alto.
Era un bacio a distanza.
Quale francese? Proprio.
Si dà un bacio in lontananza, c'era Venere, questa viene definita una congiunzione.
Un bacio a stampo.
Sì, no, okay. No, si chiama congiunzione, però okay, vabbè, se vogliamo un bacio a stampo, facciamo che entra un po' nel gergo scientifico dell'astronomia. Va bene.
Carina, insomma, bellina da vedere.
Invece la cosa di cui ci parlerai è quella che è stata denominata la cometa del secolo,
anche
di cui dicono,
anche lì parliamone,
dicono, esatto, dicono che il 29, lo confermi, si è vista a Torino?
Ma allora, si vede già da un po', si vede già da fine settembre, erano molto preoccupati perché si pensava non sopravvivesse al perielio, cioè al massimo avvicinamento al sole. Questo è avvenuto il 27 settembre, in realtà poi lei non ha subito nessun effetto di questo avvicinamento e sembra anzi andare avanti molto spedita e bella luminosa. Viene definita la cometa del secolo perché lei è un po' particolare, è una cometa molto polverosa, ha una chioma bella spessa e fa un po', intorno al 12 di ottobre, quando sarà la minima distanza dalla Terra, ci sarà anche un allineamento Terra-Sole, per cui praticamente verrà illuminata da dietro, dal Sole, e farà una cosa che in gergo si chiama forward scattering, cioè praticamente tutta sta polvere viene illuminata dal Sole che si trova dietro sostanzialmente, e tutta questa polvere diffonderà tantissimo la luce del sole e diventerà ancora più luminosa.
Che bello!
Esatto, questo fenomeno per cui arriverà, almeno dicono, poi vedremo un po' cosa succederà, però arriverà una magnitudine meno 4 in astronomia, se sono negative vuol dire molto più luminose.
Ah sì?
Sarà parecchio luminosa, sì.
Il 12 sarà. Di ottobre il picco?
Ma visibile da dove?
Intorno al 12 di ottobre, ma allora, sarà visibile dalle nostre parti intorno al 10 ottobre? Ottobre già visibile verso il tramonto e adesso era visibile nei primi giorni di ottobre, era visibile all'alba, quindi prima del sorgere del sole verso est, però era parecchio bassa sull'orizzonte, quindi di nuovo difficile.
Quindi in questi giorni più o meno ci consigli di
adesso
al tramonto guardo il sole e
a destra,
poi sposto lo sguardo a destra, faccio completamente accecata dopo aver fissato il suo
in direzione ovest. Questa volta ovest, quindi verso,
quindi non a destra,
quindi
sinistra.
Non a destra, sinistra.
Ma no, io ho detto a destra a caso, ma tu sei retta a me, Clarice.
Sì, Astrid.
Insomma, dipende da dove guardate.
Senti, Simo, provo a fare una domanda seria e ti chiedo scusa per le mie colleghe.
No, non ti preoccupare.
Figura. Perché mi fate gli sguardi brutti? Vabbè. Cose tipo la cometa che si mette davanti al sole e fa un po' la figa, si mette lì in ha effetti anche climatici, no? Cioè non è che tipo a un certo punto, no, non fa ombra.
Direi climatici no, quello che può avere come effetto di solito sulla Terra, insomma, sono i resti della cometa, cioè per esempio in questo periodo, lo si vedrà, c'è il passaggio delle Orionidi, che sono questo sciame meteorico, e sono praticamente questo pulviscolo di cometa, e questa volta è la cometa di Halley, che è una cometa periodica.
Perché in questo caso diventa praticamente cometa di Halloween. Scusate.
Esatto.
Scusate.
Meno male che sei scusato per le sue colleghe.
Sì,
esatto.
Ecco.
Hai esordito effettivamente dicendo che saresti stato serio.
Hai ragione. No, ma infatti chiedo.
Insomma, però.
Ma la DHD, scusatelo.
E quindi in queste serate, oltre alla cometa, beccatevi anche le Orionidi, che sono ancora più belle. Tutti parlano sempre delle Perseidi ad agosto, ma il cielo di ottobre secondo me sarà ancora più bello, perché c'è meno umidità, c'è meno umidità ad alta quota, quindi si riesce a vedere molto meglio. Il cielo di solito è molto più bello, le serate osservative sono più limpide. E quindi si vedrà anche questa specie di questo passaggio di scie, si chiamano Orionidi perché sembra, ma è un effetto prospettico, arrivare tutti dalla costellazione di Orione, il cacciatore.
E noi condanniamo peraltro questa sua attività venatoria che non ci piace per niente.
Sì.
Hai in mente tutte le scene delle sigle dei cartoni animati con le comete scintillanti? Da quando ha parlato di questa extra luminosità,
sì.
Pensando a questa cosa scintillante con Gem che canta davanti,
Gem e le hologram in quel senso.
Sì,
ah, okay,
sì. A me sono venuti in mente invece i satelliti di Elon Musk, ma volevo chiederti quindi come le vediamo se io alzo il mio nasino all'insù di notte, guardo, intercetto la stella polare, forse
no, il sole a sinistra per la cometa,
sì,
e le altre sono sparpagliate,
però di notte quindi il sole non c'è più.
Ah, no, il tramonto, ha detto.
È sempre tramonto?
No, le stelle no, le vedi di notte.
Sono confusa. Sono
anche a chi lo dici, figurati.
È tipo uno sciame di stelle cadenti, no? Ho capito giusto?
Sono esattamente quelle che vengono chiamate le stelle cadenti, sono quelle che quelle estive, non ci sono solo d'estate, le vedete anche in questo periodo e si chiamano Orionidi. e sono questo, appunto, questo sciame che intercetta la Terra. Sono pulviscolo che arriva da questa cometa, che nel suo passaggio lascia, si disgrega un pochino, lascia delle cose. Quando incontrano la traiettoria, diciamo, della Terra, entrano in atmosfera e vedete tutte queste belle strisce luminose. Per vederle dovete cercare la costellazione di Orione.
Ok, che è abbastanza facile da riconoscere.
Sì, col cinturone.
Col cinturone, bravo.
È una delle costellazioni, secondo me, più facili da riconoscere.
Sì. Anche Clarice potrebbe...
C'è un'altra la fa anche nel la caso Clarice. Clarice. Mi fate un disegnino. Io sono curiosa di sapere, tu Simona, come le guarderai. Hai preparato, non lo so, in terrazza, tipo una sorta di cineforum?
Ma che voglia vuoi che abbia? Cioè, lo fa tutto il giorno per lavoro, arriva a casa, l'ultima cosa che vuoi vedere sono le stelle, o no?
No, ma in realtà mi piace vederle, per cui okay, probabilmente vabbè. Le vedrò.
Ecco, visto.
Da casa mia però è un po' triste, perché sul terrazzo non è che si veda granché, perché ci sono queste luci, per cui sì. si vede poco. E poi adesso dobbiamo aspettare ancora un pochino, tarda serata, quindi anzi, cioè, diciamo proprio nottata, per vederla. La costellazione di Orione non si vede ancora proprio benissimo, e invece sarà preponderante nel periodo invernale.
Va bene, allora staremo attenti.
Grazie, ragazza delle stelle.
Grazie a voi.
Grazie per essere tornata con noi e ci sentiamo presto. Una delle prossime domeniche.
Va bene.
Bacio.
Grazie, baci, ciao.
Ciao. Astrid, so che la vuoi fare la battuta, perché sono illuminati gli occhi quando tu per sei di... Cioè, come si chiama un gruppo di 6x6 di Astrid? Come si chiama?
36 di...
Bravissima. Like semi-trailer, maybe I spend my vieni dal Gepensimi, la Se che è lontana. Non...
vabbè, ci raggiunge. Vabbè. Si unisce e beve da dov'è, mentre esatto. Noi beviamo a Ghe.
Se...
E uè.
Uè.
Ciao Ze,
come stai?
Ciao ragazzi, tutto bene, voi altri?
Dove? Cosa ti è successo? Dove?
Hai detto voi Astrid o voi altri?
Ma smettiamola, ma perché tutti ubriachi?
Oggi Astrid va messa in castigo da qualche parte.
Adesso vieni di fianco a me, ti sposti con la sedia, stai di fianco alla regia, va bene? Oh. E ciao Ze, allora dove sei di bello?
Ciao ragazzi,
a Torino.
Allora sono attualmente sempre a Torino.
Che noia, ciao, ci sentiamo la settimana prossima, non ci serve.
Hai visto la almeno? Hai visto la cometa a Torino?
La cometa del secolo, si è vista il 29 di settembre, ragazzi. Ma forse tu eri in traghetto.
Tu devi chiamare la Simo e fatti dire quando tenere il naso all'insù quando sei a Torino, scusa.
Giusto, invece di tenerlo all'ingiù tristemente.
Potreste beccarvi e fare una skypata sola, che così paghiamo meno.
Anche,
chiamate in
televisione. No, ma infatti, visto che diciamo non ho avventure entusiasmate da raccontarvi, a parte tre giorni nei boschi a funghi,
hai trovato funghi?
Magici o normali?
Esatto.
Allora, chiaramente vorrei capire quelli magici quali sono, però visto che se sbagli un attimo coi funghi è finita.
Muori,
esatto. Siamo andati a Porcini e ne abbiamo trovati 2,5 kg.
Li ha trovati Mattia? Sì.
No, tutte e due, beh, ovviamente lui ne ha trovati tipo il 70% in
perché
più.
Perché ovviamente? Perché tu sei babba?
No, perché Mattia
no,
è esperto.
Lui ha un sacco di anni che va a funghi e comunque ci vuole occhio.
Emicologo?
E quindi tipo un paio di volte gli ho detto ok, non raccoglierlo quando l'ha trovato, così vengo e vedo se riesco a vederlo.
Ah, perché quindi hai fatto dove Wally ma col porcino, divertente.
Esatto, e tutte e due le volte ho rischiato di schiacciarlo, ce l'avevo sotto il piede.
Molto
ma
bene.
Ma perché Mattia sa fare tutto.
Sì,
che bravo, che
un sacco di cose.
Cioè, non c'entra molto, però mi viene in mente la storia che mi ha raccontato un mio amico che è della Brianza, la mia, 039, e che quando loro erano, lui no, un suo amico lo faceva, trovavano i funghetti che crescono sulla cacca di vacca, fondamentalmente, che ti fanno fare i viaggini.
Sì, ma che coraggio comunque.
Sotto ci sono i puffi, sotto quelli.
Sì, sì, esatto. Sì, sì.
Cioè, secondo te io li gargamella. Disinfetto qui con la pezzina igienizzante e poi mi mangio il funghetto della cacca della mucca.
No, tu lo compri a Amsterdam, io che invece sai perfettamente che ha seguito una filiera di grande pulizia idrica.
Esatto.
Certo.
Di grande selezione. No, certo. Infatti, vista la tremenda noia, volevo portare un argomento. Quest'oggi volevo raccontarvi di una cosa.
E siamo tutti qua che in trepidante attesa, visto l'annuncio.
Allora,
che
io
hai dato.
Vi dico: di solito non mi sorprendo più della stupidità umana in relazione alla vita con il cane.
Okay.
No? Nel senso che, comunque, in anni di mestiere di educatrice cinofila ho sentito e visto talmente tante cose che difficilmente mi sorprendo. Però questa volta invece mi sono sorpresa. Perché non voglio fare nomi, perché non voglio rischiare di fare pubblicità a questa persona. Però in questi giorni si sta parlando di un tizio.
Un educatore sui social?
No, non magari, cioè, oddio, no, meglio che non lo sia. Un barbiere, ecco, mettiamola così, che è ritornato in auge perché era già successo nel 2023 per il canale TikTok, cioè per i suoi social, dove mostra il suo cane, che lui dice che è un cane pardo. Ok, questo cane.
Parente del nostro amico e collega Giorgio Pardo, che è appena andato via, tra l'altro.
Può essere, dovevamo chiederglielo.
Ma senti, ma questo signore ha forse l'R moscia? E...
Sì.
Ok, l'ho visto, ho visto un video abbastanza inquietante.
Allora,
poi
cane
comunque
è praticamente una pitbull che ha il manto come se fosse un leopardo.
Ok, perché l'hanno disegnato?
Lui con grande fermezza va a dire in giro che è un mix proprio tra un cane e un leopardo. Ora, al di là del fatto, cioè, si aprono tutta una serie di problematiche rispetto a questo caso, perché io sono andata a vedermi le ricerche su Google e c'è stata un'esplosione di ricerche di cane pardo esiste. Ok, cioè...
Vabbè, se, ma tu hai mai visto le pagine di Facebook con le foto fatte con l'intelligenza artificiale con i bambini? Com'è che diceva il famoso fumettista? I bambini africani che fanno le biciclette con l'insalata, tipo una cosa del genere. Cioè, delle foto di bambini con delle creazioni artistiche mirabolanti, ovviamente fasulle, tutti i non giovanissimi sotto che dicono mamma mia, bellissimo, un like, un amen, queste cose qua. Per cui la gente insomma ci crede.
E quindi la gente ci crede, quindi ovviamente il cane pardo non esiste, ma io penso che gli ascoltatori di Radio Popolare a questo ci arrivino da soli. Il problema però che cos'è? Che questo cane quindi è chiaramente tinto. Mm.
Certo, okay. Ovvio.
Ora, ovviamente le tinture utilizzate sono tinture non pericolose, cioè sono tinture fatte apposta, perché dovete sapere che esiste una roba che si chiama artistic grooming o creative grooming, per cui ci sono delle persone che evidentemente non sapevano cos'altro fare nella vita e hanno deciso di aprire delle toilettature dove pitturano e dipingono i cani, gli fanno tutti dei tagli particolari, tipo c'è un video dove un cane sembra l'amico di Winnie Pooh, tigro.
Ah, okay. Sì, ma lo sai che lo sto vedendo adesso? Vabbè, carinissimo.
Ma, no, ma Clarice, no, il senso, vabbè.
Non era proprio questo.
Clarice piace.
E quindi, capito, è una roba. Perché poi il problema è che, a parte che queste persone si ritengono degli artisti, chiaramente, ci sono dei contest dove, ragazzi, ho visto dei barboni, cioè dei cani barboni conciati in dei modi che io veramente mi chiedo, proprio questa gente non ha veramente niente da fare nella vita.
Mamma mia, come sei arrabbiata!
No, io sono, questa roba mi manda fuori, perché cioè, proprio, è sempre più evidente che in questo boom di cani nelle nostre case non sta portando a cose buone.
No, decisamente no.
No, né proprio per la follia del genere umano, né sicuramente per i cani, perché comunque sempre più cani, è vero che vengono adottati, cioè nel senso magari adottati, perché penso che principalmente vengano comprati. Però che cosa succede? Che la qualità della vita che viene offerta a questi cani difficilmente è in linea con quelle che sono le necessità di un cane. Ora, un cane che viene pitturato con delle pitture non tossiche non è che si accorge magari necessariamente di essere travestito come un demente, no?
È il cosplay però, di un demente.
Io mi sono sempre chiesta se la mucca però aveva piacere di diventare Lilla.
Ma che, non so se la tingessero veramente o fosse...
No, secondo me la tingessero, sì, tempi la vecchia, sì, la pubblicità.
Sì,
eh.
Sì, sì, sì. Ai tempi forse sì, sì. Mamma mia. Quindi diciamo che c'è proprio un problema rispetto all'utilità che stanno avendo i cani nella nostra società al giorno d'oggi, che è un'utilità che si allontana moltissimo da quella che potrebbe essere la vera utilità dei cani. Cioè, noi dai cani potremmo imparare la gestione degli spazi e dei tempi delle altre persone, il rispetto delle necessità degli altri, e invece li stiamo trasformando come lo sfogo di tutte le nostre frustrazioni che non riusciamo ad ottenere nella nostra vita. E quindi, capito, tu hai un cane che esce mezz'ora al giorno, però poi che bello, la sera me lo coccolo, almeno c'è qualcuno che mi fa le feste quando arrivo a casa. Oppure tu vorresti tingerti i capelli di lilla, non lo fai perché a lavoro poi ti licenziano, allora tingi il tuo cane di lilla magari.
E ti metti il tuo cane a mo' di toupé.
Magari sì, esatto. Quindi ci sono... c'è questo boom relativo a questo fenomeno social, veramente mi ha proprio intristita rispetto alla relazione uomo-animale. Poi sto cane sembra felice dai video, nel senso non vi so dire se è un cane che... Cioè, c'è un video solo in cui la pelle non sembra proprio campionessa di salute, però c'è anche da dire che...
il padrone è un barbiere.
I pitbull a volte soffrono di dermatiti, hanno la pelle delicata, potrebbe essere che magari dal video sembra che abbia qualcosa ma non ce l'ha, potrebbe essere stato qualsiasi cosa, cioè può essere benissimo una pianta camminando in un prato che ti fa venire dermatite, non necessariamente quei colori, questo non lo so. Però è comunque inquietante che una persona vada a colorare il proprio cane. Allo stesso tempo sono combattuta perché io lui lo trovo un po' un genio dall'altra parte.
Ah, questo è bizzarro. Tra l'altro, aspetta, sì, un attimo, abbiamo un minuto e mezzo di pubblicità.
Facciamo lo stop pubblicitario e poi ti riprendiamo. Okay.
Siccome sono arrivate un sacco di messaggi ai quali devi anche rispondere, ti chiediamo di stare lì un attimo. Noi torniamo fra pochissimo, tipo un minuto e mezzo, perché l'ho appena detto, lo sapete già. No, prego. Fate come se non fossimo in onda.
No, ma
Zena,
no.
Tu sentivi tutto?
No, sì, vabbè, sì.
Dai, però dai. Così non si fa.
No, 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 ma non era, cioè, c'era la pubblicità, solo che Zena sentiva che facevate i canti di chiesa. Io non ho detto, cioè, ho solamente detto la verità.
Io cantavo con loro.
Ah, molto bene.
Io stavo cantando. Sì, sì.
Però possiamo dire una cosa, non tu... ci siamo cioè, voglio dire, rimbambite tutte insieme, è
No, perché ci sono un sacco di ascoltatori ci scrivono e ci mandano attacchi di canzone e vanno a svegliare i nostri ricordi ormai lontani.
Io quando metto i dischi dovrei mettere questa. Allora, sì, scrive qualcuno che non si firma, dice il cow painter, non so come si scrive, ma l'uomo che dipingeva la mucca di viola, eravamo partner di quell'azienda, dice Silvia.
No, pensa a te.
Poi chiedono, ma quando piove il colore va via? Non credo.
No, è come le tinte, va via con
i lavaggi.
Ok.
Sì.
Chiara dice, brava, esattamente, ci sono sciure che tengono il cane barboncino nano segregato perché tanto è piccolo, non ha bisogno di uscire, poveri animali umanizzati e pieni di problemi. Condivido ogni singola parola, comprese le virgole, i pitbull hanno la pelle sensibile, questo è un pazzo.
No, no, ma a parte che ragazzi, un giorno io vorrei fare una puntata solo sui barboncini perché li amo follemente. Okay. Ma questo è veramente un altro capitolo.
No, però Zena, stavi dicendo una cosa abbastanza insomma, ci stavi dicendo che un po'. No,
che un po' lo ammiri, lo stimi. Cioè, nel senso,
lo
incuriosisce.
Però diciamo che da una parte mi fa, allora la cosa particolare guardando solo i video del canale è che comunque questo cane sta nei boschi, fa i trekking, cioè fa un sacco di cose e comunque questa persona alla fine questo cane se lo porta veramente ovunque ed è sempre, è spesso libero, quindi comunque dà l'idea, io vi dico chiaramente i social non sono la realtà, dà l'idea di un cane che comunque faccia una bella vita. Quindi,
solo che è vestito come un pirla.
E però sì, con tutti i cinghiali nei boschi così
questo.
Magari.
Ah, funziona.
Sì, dicono, ah no, quello è un leopardo. Esatto. Esatto, sicuro.
Senti, abbiamo tempo per un consiglio urgente che chiede un'ascoltatrice?
Ditemi voi.
Allora, Alejandra dice: ho bisogno di un consiglio urgente. Mia sorella mi porterà ad curare una sera.
Di Gaga, come l'hai detto.
Eh?
Alejandra, sembrava Lady Gaga. No, vai, vai.
Ho bisogno di un consiglio urgente. Mia sorella mi porterà ad curare una sera il suo cane con barboncino di 11 mesi. Ma io ho due gatte che sono molto tranquille e che ci stanno anche coi cani tranquilli. E che stanno anche coi cani tranquilli. Cosa posso fare per evitare che il mio cane insegua le mie gatte?
Vabbè, posso dire che.
Non è detto, però,
assolutamente overrated.
Il cane.
Come? Cosa?
Che tendenzialmente saranno i gatti a picchiare il cane.
Quello che stavo dicendo anch'io, il mio gatto picchia il cane dei miei genitori. Il mio gatto è piccolo, il cane dei miei genitori è un Terranova.
I gatti si spaventano, hanno paura e quindi aggrediscono.
Sì, diciamo che io se loro avessero la possibilità farei innanzitutto un tentativo iniziale, cioè nel senso inizierei a fare tipo
te lo porta
un'ora, esatto, vedi un attimo, inizi a portare da una parte un odore del cane e in casa un po' qualcosa del gatto.
Ah, ecco, questa è una bella idea.
Come l'inserimento al nido che sto facendo io.
Sì, fai con l'odore del bambino, esatto.
L'odore. Con i feromoni materni. E, poi l'altra cosa è se hai la possibilità in casa di chiudere in una stanza i gatti e il cane sta con te, o chiudere il cane o chiudere i gatti è brutto, però nel senso se c'è una situazione critica,
certo.
E per un giorno solo, puoi anche separare, diciamo,
meglio quello che le mazzate.
Ecco, sì. Poi di solito i barboncini, per quanto siano cani da caccia, però di anatre, cioè diciamo di ambito acquatico, cioè di uccelli di ambito acquatico, comunque sono cani tendenzialmente si fanno gli affari loro, non vanno a cercare rogne, però
secondo me
è un cucciolo.
Sì, esatto. Quindi non dipingere i gatti a mo' di anatra, perché sennò è un casino. Comunque, un bel germano.
Un'idea.
Scusa, secondo me diventeranno amici, anzi invitiamo Alejandra.
Diventano amici.
Amici.
Grazie per non avermi picchiato.
E niente, ha detto che hanno già fatto un primo approccio. Il barboncino ha inseguito la mia gatta e quasi muore di infarto. Allora tienilo in due stanze.
Ma giocavano, dai, lasciamoli giocare.
Sedale. No, dai, un consiglio urgente, le tieni in due camere separate. Sì. Se puoi.
Allora, se c'è l'urgenza, terrei in camere separate. Mm-hmm. Sicuramente per mettere ai gatti di avere dei punti di accesso in alto dove arrivano solo loro, il cane non può arrivare, dove quindi loro nel caso possono scappare. Quindi diciamo permettergli comunque una situazione in cui ci siano delle vie di fuga. Poi che un cane rincorra un gatto abbaiando è tipo base, livello base di
canismo.
Sì, esatto. Poi è chiaro che dipende anche dal gatto, perché c'è il cane che ti abbaia, il gatto si gira, ti dà uno schiaffo in faccia e il cane dice ok, la smetto.
Ok, allora
e
basta.
Come c'è, esatto, come c'è il cane che invece finché non se l'è preso in bocca, il gatto non lo lascia. Però stiamo parlando comunque di situazioni estreme, ecco. Se vedi che è una situazione ingestibile e chiaramente sia per le gatte che per il cane convivere in uno stesso ambiente diventa improponibile, allora io li separerei, ecco, e tu fai un po' la spola, un po' da una parte, un po' dall'altra, tieni compagnia un po' a tutti, però sicuramente permettergli di avere degli spazi in alto dove i gatti possano andare e il cane non possa avere accesso è importante. Altra cosa, fare attenzione che il cane non si mangi la pappa dei gatti, che poca pappa,
esatto,
non fa niente,
fa più male,
però, è vero.
Viceversa.
Però sì, la pappa dei gatti, essendo loro proprio carnivori, è particolarmente proteica.
Alla taurina.
Per una volta non succede niente, nel senso,
però è meglio
che
no.
Il panico, però sì, giusto per darti qualche piccola accortezza, fare in modo che la lettiera dei gatti, per esempio, sia in un posto dove il cane non vada, così almeno i gatti hanno la tranquillità di avere la loro lettiera e poi secondo me andrà tutto bene.
Grazie,
grazie
Zena!
Grazie a voi ragazzi.
Grazie.
Ciao, stai
ciao.
Bene. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Abbiamo un brano?
No.
Abbiamo un ospite?
Adesso cantate le canzoni di chiesa, tutte.
Ti incuriosisce questa cosa?
Sì, forse è uno strano kink, bizzarro.
Non auguri!
Ai Queen? Alla radio? Ah!
No.
È vero. In realtà eri già in onda, allora era molto bene, devo dire. Sì, c'era l'entusiasmo, c'era.
Ho anche ballato. Ho anche caldo. Toglierò il golf.
L'entusiasmo non manca mai in questo.
Si è alzata la temperatura qui,
Purtroppo non manca mai. Brava, hai ragione. Purtroppo non manca mai. Allora, devo fare questa cosa qua.
Sei fantastica, sei fantastica, sei fantastica. Sei fantastica.
eccomi qua.
Come se fossi arrivata adesso, sei qua dall'inizio. Esatto. Però prego, introduci.
Beh, questa è la mia sigla, ricordiamolo sempre.
Sì, non si era capito.
Senza e le nostre dove sono, senza Clarice?
Senza la quale io non parlo perché me la merito. Allora, niente, abbiamo al telefono un ospite, sì, che è tante cose.
Giusta, un ospite.
Che è tante Pronto? Cose, ma questa sera, esatto, è qui con noi in veste Pronto? Di attore. Loris, buonasera.
Ciao Clarice.
Ci senti?
Ciao.
Ciao.
Dico Clarice, ciao a tutti, buonasera.
Buonasera
Loris.
Buonasera.
Loris attore, Fabiani, attore, diciamo, appunto. Sì, vai.
Comedian. Adesso comedian. Siamo nella fase comedian. Esatto. Dimmi, cosa c'è? Cosa c'è?
Perché mi chiamate? Cosa cavolo vuoi? Cioè,
è successo qualcosa?
È successo qualcosa, sì, che settimana prossima comincerà, sì. Quindi dal 15 al 20 sì. ottobre andrai in scena con la tua partner in crime, Alice, al Teatro
Alice
Elfo.
Alice Redini.
Esatto. Sì. Alice Redini e Loris Fabiani, appunto al Teatro Elfo Puccini dal 15 al 20 ottobre con un vostro spettacolo. Quindi raccontaci un po' sì. come cosa ci dobbiamo aspettare, insomma, perché ovviamente
diciamo il titolo prima di tutto, no?
Il titolo è Alice e Loris, ecco. semplice, ok?
Non si sbaglia.
Allora, la versione seria, diciamo, è che è un progetto comico, mi piace presentarlo così, mm-hmm. in cui in un mondo di stand-up, diciamo, ci siamo trovati a fare una coppia comica, ok? Mm. Quindi la vediamo anche come stand-duo comedy, perché c'è la concretezza di due comedian, appunto, che parlano delle loro cose, ma il comedian Loris dà fastidio alla comedian Alice e viceversa. Che siano una coppia o meno poco conta, si passa da una discussione all'altra. Abbiamo anche i nostri pezzi, nel senso che compare anche il mio Lunanzio o il pezzo che lei ha fatto a Zelig Lab sul catcalling, che è insomma un
catcalling.
Sì, che meraviglia. È un'indagine che lei fa su questi poveri uomini che subiscono catcalling dalle donne, ovviamente.
Poveri vittime,
certo. Cioè, tu ne sai qualcosa,
è
vero?
È un modo molto figo che lei ha per parlare di questo argomento, insomma, ovviamente certo. siamo nel mondo del cabaret, quindi e Lunanzio, insomma, il suo percorso, eccetera.
Conosciamo bene.
Il progetto è nato prima dell'esperienza LOL, prima dell'esperienza Zelig Lab e pian piano, insomma, adesso lo presentiamo all'Elfo. Cosa succede? Che siamo noi due, rimaniamo nel clima, non sono sketch di cabaret, di coppia, ma siamo lì nel teatro ed è dichiarato tutto quanto. La discussione tira in mezzo anche il pubblico, eccetera, insomma. Quella distanza che c'è della stand-up dei comedian di oggi, diciamo. Quindi il pubblico darà ragione a me, darà ragione a lei, insomma, è tutto basato sulle discussioni di due persone. L'obiettivo ovviamente è divertire e basta, si passa dal cosa vuoi mangiare stasera, dal non facciamo l'amore da 6 mesi, dal insomma, quelle cose belle divertenti.
Le solite cose.
Sì, ma anche adesso, vedi, per esempio, perché Alice non c'è adesso?
Chiediamoci.
Perché non c'è? Il pezzo potrebbe essere anche questo, cioè come dire, Alice, mi hai fatto fare l'intervista da solo, dove eri, avevo da fare, sì, ma dimmi che cosa hai da fare, eccetera, eccetera, me la devo fangare tutto io, lo sai che sono timido, lo sai che sono imbarazzato, non so che cosa dire in radio, dai.
Lo stiamo insomma, vedendo, dire,
esatto. Noi prendiamo gli spunti dalle discussioni così che abbiamo nella vita, per poi ovviamente va strutturato, insomma, l'obiettivo è strutturare poi un'operazione da comedian, parola che ho già detto troppo.
Senti, ma domanda semiseria, ma il fatto di, come dire, lavare i panni sporchi davanti al pubblico, che alla fine è una terapia meravigliosa, funziona?
Guarda,
però non dal punto di vista artistico, sì. Proprio te lo chiedo da un punto di vista del relazionale, esatto. Sì, sì.
Allora, c'è un po' un'illusione che gli attori o i comedian svolgano poi delle autoanalisi psicologiche mentre recitano.
Che non è affatto vero, tu dici?
Sì, no, guardate, è un mito da sfatare assolutamente, io ve lo dico, cioè, perché poi sai, parti con la testa, è un po' il tuo lavoro, quindi lo fai, eccetera, eccetera. Alla lunga può essere che sia un lavoro che aiuta, ma nel concreto di replica in replica non è che dici, ok, sto lavando i panni sporchi, quindi questa cosa torno a casa arricchito al fatto che ho parlato della cosa davanti a delle persone.
No, io la facevo molto più bieca, del tipo, hai visto che ridevano di brutto, che erano dalla mia parte, per cui ho ragione io, cioè.
Ah, bisogna pure litigare quando torni a casa, avevo ragione io sul serio, sul pezzo comico, sì. Lo vedi che ridono quando dico che sei una stronza?
Esatto. La platea piena, mi davano tutti ragione.
Ci sarà,
sì, esatto, guarda, ho avuto la standing ovation sulla minchiata che hai detto, cosa vuoi di più? Come se devo portare l'avvocato anche, erano tutti avvocati praticamente, come avere gli avvocati, no vabbè, insomma, no, le discussioni dopo si ragiona da comedian sullo scam, no? Come è andata, come non è andata, domani facciamo così, facciamo cosà, insomma.
Certo, immagino.
Ma infatti ci sarà tanto spazio, perdonami, ci sarà tanto spazio per l'improvvisazione, immagino.
Certo.
Degli input che arrivano dal pubblico. Sì.
Sì, quando dico che non è uno sketch è perché non è che siamo lì a fare, che so, la gita in montagna, la vacanza al mare, no? Siamo proprio lì in sala Bausch a dire, ecco, ci stiamo cominciando. No, però così non puoi cominciare, non va bene. Lei cosa pensa? Alice va molto a parlare col pubblico, per esempio, veramente tanto. Se voi parlate durante lo spettacolo, a noi piace moltissimo, per esempio.
Se disturbiamo.
Quindi andate tutti all'Elfo Puccini a parlare.
Andiamo noi, soprattutto, che siamo bravissime in questa cosa.
Fate delle telefonate durante lo spettacolo, disturbate, no, insomma.
Se telefoni, rispondiamo noi, entra nel litigio questa cosa, non c'è nessun problema, a noi piace molto questa cosa.
Lasciate Alice le suonerie, maestra, esatto.
Sì, lasciate le suonerie. Una volta uno si era messo a terra a farci il video di tutto per riprenderci meglio, si era sdraiato tipo in Passo del Giaguaro per seguirci, faceva parte dello spettacolo, non c'è nessun problema. Quindi l'obiettivo è quello. Insomma,
è tutto grasso,
è
che cola.
Sì, è usare quello spazio per quello che è, e se io devo è come dire, quando, come dire, tu metti il pezzo di Alice su palco, Loris le dà fastidio seduto in mezzo alla platea.
Ah, ok.
Cioè, dovete immaginare che ci muoviamo per lo spazio.
Okay.
Stiamo cercando di proporre, è una formula comunque che vogliamo proporre, in qualche modo è scientifica, ecco. Vi piace se vi dico che è scientifica?
Bello.
Bello.
Regge.
Assolutamente. Quindi dal 15.
Dal 15
al 20 all'Elfo
Puccini. Gli orari sono diversi ogni sera, andate a vedere.
Sul sito, certo.
C'è il mio Instagram, sul sito dell'Elfo, elfo.org. Loris Fabiani, il mio profilo Instagram, c'è il Linktree solito e ci sono tutti i collegamenti.
Perché stai dicendo Alice, il profilo tuo e non quello di Alice?
Esatto, per dire, dai.
A dirli non potevo dirli in stereo. Sì, l'ho messo dopo. Nel titolo c'è prima il suo nome, quindi io la metto in fondo.
Ok, allora adesso però di quello di Alice.
Alice Redini, si è proprio Alice Redini su Instagram, e lì c'è scritto nella bio dal 15 al 20 all'Elfo, eccetera, 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 quindi va bene.
Perfetto,
grazie Loris, verremo a vederti,
sì,
a vedervi,
sicuramente.
Siete stati bravissimi, grazie.
Grazie a te.
Ciao,
ciao,
caro.
Ciao, un abbraccio.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Noi a questo punto dovremmo avere anche Bellati a proposito,
sì?
Ma non ce l'abbiamo.
A proposito di comedian,
dov'è il Bellati?
Perché lo usi questo termine come se fosse...
Beh, complimento, ma assolutamente no.
Guarda, è in diretta la chiamata di Sky.
Facciamola in diretta.
Bellati, dove sei?
Ci sei?
Ma lo sa?
Sono qui.
Siamo in onda, ciao.
Ciao.
Sei in diretta, carissimo.
Una diretta, aspetta, anche quello che
cosa perfetto. Stai facendo?
No, perché mi sto collegando con il portabile.
Il portabile.
Madonna, che vecchio.
Con il portabile.
Beh, io dico smartphone, portabile e tutta una serie.
Bene, ok.
Come va?
Laudato si,
signore. Lo sapevo che anche tu eri dei nostri. Sali sull'arca con noi.
Assolutamente sì. Se ascolti Laudato Si, è Stand By Me, e questa è la cosa geniale.
Ah, veramente?
Ascolta bene Laudato Si e capisci che sotto c'è Stand By Me. Quindi
ma è vero.
Amica mia, certo.
Ma questo è me ne accorgevo anche nelle sigle dei cartoni animati, però.
Sì, è vero. Sì,
ma qui siamo, ho capito.
Sì, c'è la sigla della terza serie di Sailor Moon, è la Isla Bonita.
Hai ragione.
Uguale.
Ah, non la so, cioè so la Isla Bonita, ma
anch'io
non
sentivo, non vedevo.
Non eri un po' grande? Nello
Sailor Moon brilla un sole rosso e blu, Sailor Moon è il cristallo del cuore.
Facciamo le sigle dei cartoni, le facciamo la prossima volta, va bene? Non mettiamo troppo a carne.
Isla la Bonita.
Le so tutte, peraltro.
Isla la Bonita.
Isla la Bonita. Va bene, Bellati, parliamo di cose serie, ti prego,
allora,
aiutami.
Di cose serie, prima devo salutare la mia amica Ruby, che non è la nipote di Mubarak, ma che è all'ascolto.
Ruby,
ciao,
Ruby.
Esatto, e parliamo di avvoltoi.
Di crisi di avvoltoi in India.
Esatto, la crisi perché è un classico esempio di domino, cioè una cosa tira l'altra e...
Ecco, gli avvoltoi così, ne mangi uno, poi non vuoi più smettere.
Ma se li sta mangiando? Gli avvoltoi?
No, si mangiano gli avvoltoi.
Ah, scusa.
Cioè, no, mangiare gli avvoltoi è come mangiarsi un sacchettino dell'umido, praticamente. Anche un topo che si mangiano.
Però vivo.
Anche se ti mangi un topo.
No, i miei
no. Sai che cosa? Sono enormi, perché considera che gli avvoltoi italiani, che sono il grifone, l'avvoltoio monaco, il gipeto, il capovaccaio,
il grifone, il monaco gipeto.
E il gipeto hanno un'apertura alare di quasi 3 metri. Il capovaccaio, che è il più piccino, comunque arriva a 1,60 m.
Quindi per cui un signor uccellaccio, insomma.
Enormi, esatto. L'avvoltoio sappiamo com'è fatto, appunto è enorme, è molto raro in Italia, tant'è vero che sono estremamente protetti. È calvo, ha questo collo lungo, il becco gigantesco. Perché? Perché si nutrono sostanzialmente di carogne. No?
E ha quel collarino bianco, perché io ho in mente solo quelli di Robin Hood.
Hanno tipo un boa di struzzo intorno al gargarozzo.
Sembrano un po' dei tacchini in qualche modo, no? Sì. La bruttezza è la stessa, diciamo.
Sono brutti forti, hanno tra l'altro una fama orrenda, ma sono fondamentali.
Una fame o una fama?
Tutte e due.
Okay. Vuoi raccontare quella cosa che a me diverte, cioè diverte molto, del perché i carognari, in particolare gli avvoltoi, sono calvi?
Gli avvoltoi sono calvi perché praticamente introducono la testa e il collo all'interno della carcassa dell'animale morto e quindi non devono portarsi.
La bile della... Sì.
Esatto, quindi sì, loro smantellano praticamente le carogne putrescenti che vedono ad una distanza pazzesca, riescono a vederle fino a 4 km di distanza. Perché appunto loro hanno quel lavoro lì. Dunque, il paradiso degli avvoltoi però è in India. Mm-hmm. Considerate che fino all'inizio degli anni 90 ce n'erano ben 50 milioni di esemplari.
Minchia.
Questo perché? Di che cosa si nutrivano, minchia, secondo te?
No, niente parolacce, ragazzi. Accidenti. Per favore.
Di che cosa si nutrivano? Ovviamente di carcasse di bovino.
Mm. Ah!
Okay. Quindi erano particolarmente... Insomma,
fortunati, insomma, visto...
Esatto, poi cosa succede? Che a metà degli anni 90 gli allevatori indiani hanno cominciato a curare il bestiame con il diclofenac, che se andate a vedere nell'armadietto delle medicine lo trovate, perché è un antinfiammatorio, antidolorifico usato anche nella nostra specie.
Ok.
No, quindi per mal di testa.
Quando la mucca aveva mal di testa?
Ma dunque no, era un antinfiammatorio utilizzato, non lo so perché non ho trovato nelle fonti perché utilizzavano questo diclofenac, però l'hanno usato in abbondanza. Okay. Quindi cosa succede? Che quello che per noi appunto e per le vacche, per noi mammiferi diciamo è un semplice antinfiammatorio, per gli uccelli invece è un veleno terrificante perché colpisce i reni e li distrugge.
No, veramente?
Sì, e quindi gli avvoltoi indiani sono passati da quei 50 milioni prima degli anni 90 fino a metà appunto degli anni 90, adesso sono poche migliaia, quindi sono praticamente estinti.
Ma scusa, aspetta, se pare una domanda stupida, ma l'avvoltoio marcescente viene mangiato da un altro avvoltoio o resta lì?
Brava.
È una bellissima domanda, viene mangiato da un altro avvoltoio, però considera
quindi,
che
quindi questa cosa qua mette in circolo ancora di più
Sì, ma in realtà gli avvoltoi si sono avvelenati mangiando carcasse di bovino trattate con questo farmaco. I quali appunto poi, essendo alla, in cima alla catena alimentare, perché sono degli spazzini, questi accumulavano questo farmaco e avevano dei problemi renali e morivano. Ora cosa succede? Tu dici vabbè, scompare un animale brutto, chi se ne
frega. Ma no. Noi non facciamo body shaming.
Sono
mai.
Sono le nove, tutto va bene.
No, non dire che sono le nove, che poi si
mancano quattro minuti.
A parte che mi ricorda un sacco il film Il potere del cane, che ho appena guardato.
Comunque io ho trovato perché lo usavano per i bovini.
Ah, grazie, perché vai.
Per il trattamento, come trattamento coadiuvante delle della mastite acuta e delle infezioni respiratorie.
Per il per la questione
per, sia per la mastite che per questioni respiratorie.
È un ibuprofene poi alla fine.
Non è, sì, non è che gli davano la pastiglietta, cioè a un bovino gli dai una dose da bovino, non da cavallo. Detto questo, i calcoli che hanno fatto sull'estinzione quasi degli avvoltoi in India è spaventosa, perché considerate che 500.000 di persone si considera siano morte perché contagiate dai patogeni che delle carcasse che a questo punto restavano indisturbate nei campi.
Perché faranno anche schifo, ma fanno un lavoro fondamentale.
Fondamentale. Considerate che il costo totale della crisi sanitaria in India è stimato intorno ai 70 miliardi di dollari, semplicemente perché appunto la carcassa permane. Non solo, permanendo la carcassa si avvantaggiano tutta una serie di altri animali spazzini, ma che possono portare malanni, tipo i cani randagi e, non volermene, Clarice, i ratti.
Ah, vabbè.
Che però, se trattati male, tu lo so, come i cani d'altra parte.
E cosa stanno facendo?
Adesso ci arriviamo. Cosa facevano per, tra l'altro, per liberarsi di queste carcasse che permanevano nei campi? Pensate che roba, gettavano i corpi in acqua.
Sembra intelligente.
E quindi figurati un disastro, perché appunto poi anche i corsi d'acqua venivano
inquinati,
avvelenati.
Ma questo quando, perdonami?
Questo succedeva a metà degli anni 90. Mm. Nel 2006 il governo indiano vieta l'uso del diclofenac.
Con calma.
Sì, ma sai perché? Perché cioè, tu vedi una moria di avvoltoi, non è che immediatamente pensi...
Non si capisce alla subito, mucca, non si capisce certo. Al volo.
Esatto.
Pensi all'avvoltoio.
Pensi che appunto abbiano una crisi loro, esistenziale, chi lo sa. E quindi hanno dovuto fare tutta una serie di studi per capire che cosa stava colpendo questi animali, hanno capito appunto che poi vallo a pensare, no? Cioè un antinfiammatorio, cioè un medicamento che viene che da una parte fa e dall'altra invece distrugge. Quindi cosa è successo? Che appunto in questo momento però, secondo i ricercatori, in realtà si è passato il punto di non ritorno.
No! Cioè, too late?
Sì, per cui...
Too late to apologize?
Non è detto che il numero di avvoltoi in India riuscirà finalmente a ripigliarsi.
E questa è una cosa molto male.
È una cosa brutto, è una cosa male che ci insegna che cosa?
Che siamo stronzi.
No, ma più che altro siamo stronzi, ma quando tocchi degli equilibri che non sai neanche di toccare in natura, le reazioni a cascata e a catena sono imprevedibili.
Che è meglio farsi una domanda in più che una in meno.
Questa era veramente...
Tanto poi
da bar.
Verranno reintrodotti, però poi saranno troppi, verranno abbattuti di nuovo. Insomma,
no,
questo è un po' il
non è che devi farti prevenuta. Che è,
comunque, però. Scusate, ma abbiamo finito il tempo.
Sì, però una cosa velocissima. Ah, così sono le 29, tra un po'. Le 21, le 29. E Carlo dice...
21.
Vabbè, ma stava dicendo, ma perché si allevano tutte queste vacche in India, visto che non se le mangiano?
Mica
le non è che le latte, perché...
Per il latte.
No, perché si riproducono... Sì, felicemente. Perché...
Non tanto per il formaggio quanto per il latte.
Latte, yogurt.
Va bene, grazie Bellati.
E volevamo aspettare le 21, io ho avvisato
esatto, io ho una domanda. Come si chiamano invece quegli animali? Ci sono gli spazzini, però in realtà quelli che mangiano gli avanzi degli spazzini a loro volta hanno un nome specifico che non ricordo.
Sono sempre necrofagi, cioè sono sempre animali che si nutrono di materia morta.
Le voglio sempre usare come insulto a una persona.
Ma no, ma perché devi fare male?
Non mi viene mai in mente.
coprofago, no?
Coprofago.
Ciao.
Ciao, voi alla radio.
Ciao. Ciao. Auguri, domenica prossima. Auguri. Ciao.
Tanti auguri.